Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, presidente Raisi è partito per Doha. Il BDS chiede boicottaggio Puma per sponsorizzazione calcio del regime sionista. Presentato a Roma il report che denuncia pulizia etnica e apartheid del sionismo. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 21 febbraio 2022. E cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda sempre crisi ucraina. Dopodiché potete ascoltare l'attualità di oggi. Ora passiamo alle notizie. Stamattina il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran ha lasciato Teheran per Doha. Secondo l'Iri, Ebrahim Raisi, accompagnato da una delegazione di alto livello, è partito per il Qatar su invito ufficiale dell'emiro del paese per partecipare al sesto forum dei paesi esportatori di gas. Il capo di Stato iraniano ha sempre dichiarato esplicitamente di essere pronto a collaborare più strettamente con i paesi della regione e lo sviluppo dei rapporti con i vicini dell'Iran, dicendo che è una delle priorità del tredicesimo governo. Sviluppare relazioni bilaterali con Doha e partecipare al forum dei paesi produttori ed esportatori del gas sono i principali obiettivi di questo viaggio di due giorni. E poi il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni. BDS ha chiesto il boicottaggio dell'azienda tedesca di abbigliamento sportivo Puma per la sua sponsorizzazione dell'associazione calcistica IFA del regime sionista. In una dichiarazione ripresa dal sito Faro sul Mondo, il movimento per boicottaggio ha affermato che la campagna online mira a fare pressione sull'azienda. E la campagna è la sesta di BDS contro la società tedesca per far cessare la sua sponsorizzazione all'IFA. Negli anni passati la campagna è riuscita a costringere il Qatar Sports Club a non rinnovare il contratto con Puma, un'università malese a rescindere un contratto con l'azienda di abbigliamento sportivo e l'inglese Chester FC a non contrarlo. Giovedì 17 febbraio si è parlato di diritti palestinesi negati, di pulizia etnica e di apartheid perpetrata dal regime sionista contro la popolazione autoctona di Palestina. L'occasione è stata la presentazione del report Gerusalemme 2021, l'ebraicizzazione accende il confronto dell'organizzazione internazionale Europeans for Al-Quds. Due conferenze si sono succedute dalle ore 14 alle ore 18 presso la Camera dei Deputati del Parlamento italiano a Palazzo Montecitorio e presso l'Hotel delle Nazioni Roma, con la partecipazione dei due rappresentanti dell'organizzazione Mahmoud Announ e Sulaiman Hijazi e dell'ex parlamentare Michele Pirasi e Nicola Freontini e Pino Cabras, delle giornaliste Angela Lano, direttrice di Infopal, e di Rona Rubeo, redattrice di Palestine Chronicles, e avvocato Michela Rical. I tre politici Cabras, Fratoianni e Piras hanno inquadrato il ruolo politico italiano verso la questione palestinese e la carenza di posizioni a favore del ristabilimento della legalità internazionale, quella europea, e una civiltà che si basa sulla promozione e difesa dei diritti umani, ha affermato Piras, ma nei confronti del popolo palestinese sembra che questo non valga. La quotidianità della vita in Palestina è fatta di negazioni dei diritti, di occupazione, di soprusi, di odio e violenza da parte dei coloni sionisti. Non si possono usare due pesi, due misure e mettere sullo stesso piano vittime e carneficini. Non si può accettare uno Stato che si basi sulla distruzione di un altro Stato. L'Italia sconta uno slittamento indietro di 30 anni sulle relazioni con il mondo arabo in generale e con la sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente, in particolare, ha sottolineato Cabras, leader del gruppo parlamentare Alternativa, che ha aggiunto, mentre prima i rapporti con le religioni arabe e con la Terra Santa erano tenuti in grande considerazione, ora prevalgono su tutto e tutti le ragioni del regime sionista. L'esercito ucraino ha sparato 60 proiettili su Petrovskij, un paese della regione di Donetsk, nell'omonima regione separatista, lo riporta l'agenzia ANSA. Poi, in una dichiarazione citando la missione della DEPR presso il Centro Congiunto per il Controllo e il Coordinamento, l'esercito ucraino ha aperto il fuoco sul villaggio alle 6:30 ora locale, sparando 26 mine da 120 mm, tre granate da un lanciagranate anticarro portatile, 31 granate da una mitragliatrice, aggiunge l'agenzia russa. La missione della DPR ha affermato in precedenza che le forze armate ucraine avevano bombardato l'insediamento di Zaichenko sparando 12 proiettili di artiglieria da 122. E cresce la tensione tra Russia e Ucraina, il nervosismo la fa da padrone anche nei dibattiti televisivi. Durante la trasmissione televisiva Ucraina Libertà di Parola, condotta dal giornalista Savik Schuster, è scoppiata una violenta rissa tra il parlamentare ucraino filorusso Shufrich e il giornalista Yuri Butsonov. Durante il talk show Shufrich si è rifiutato di condannare Putin per aver schierato le truppe al confine, scatenando l'ira del giornalista che lo ha aggredito colpendolo al volto. Nella stessa trasmissione erano presenti l'ex primo ministro Yatsenyuk, che si è subito prodigato per dividere i due, l'ex presidente Petro Poroshenko, e dopo aver calmato gli animi la trasmissione è proseguita nonostante Nestor Shufrich presentasse vari graffi sul volto. E il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la risoluzione che prevede la fine della missione NATO in Libia. La risoluzione presentata da Russia e Inghilterra dispone la fine del mandato dell'Alleanza Atlantica per il 31 ottobre e nella stessa data anche la cessazione della no-fly zone nello spazio aereo libico. Russia e Cina sono due potenze revisioniste che cercano di cambiare l'attuale ordine mondiale, ha affermato l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri 3 settimane dopo che Mosca e Pechino hanno rilasciato una dichiarazione congiunta denunciando molti aspetti della politica estera di Washington, chiedendo la fine di ingerenza negli affari interni degli stati sovrani e intervenendo domenica alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Joseph Borrell, ripreso dal sito Controinformazione, ha avvertito che è in gioco l'attuale ordine mondiale multilaterale liberale, perché l'amicizia tra governi autoritari russo-cinese sta sfidando le norme dell'architettura globale esistente. 30 anni dopo la fine della guerra fredda ci troviamo di fronte a uno sforzo deciso per ridefinire l'ordine multilaterale, ha affermato il capo della politica estera dell'UE. Questa dichiarazione è il culmine di una campagna di lunga data e atto di sfida e un manifesto revisionista, è il manifesto per rivedere l'ordine mondiale. Una lunga intervista, quella dell'ex premier del Commissione UE Romano Prodi, a mezz'ora in più di Luca Annunziata. Il tema centrale logicamente è stata la crisi ucraina e i suoi risvolti nei rapporti tra UE e NATO, Stati Uniti con Russia e Cina. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Crisi Ucraina. Da tempo ormai l'amministrazione statunitense e la NATO stanno costruendo la guerra. Lo fanno col crimine e poi anche avventurismo di giocatori incalliti, pronti a rischiare il tutto per tutto per arginare in qualche modo il proprio visibile e rovinoso declino, evidenziato dall'indecorosa fuga dall'Afghanistan e da tanti altri episodi piccoli e grandi che danno la misura di una comunità internazionale sempre più decisamente incamminata verso un autentico multipolarismo. E vi sono inoltre, come sempre accade in questi casi, anche motivi di sostanza più concreta, bene spiegata da Alberto Negri in un suo intervento sul manifesto dell'8 febbraio, è che in sostanza riguardano la volontà degli Stati Uniti di vendere all'Europa il suo gas al posto di quello proveniente dall'est, per quanto molto più caro e di più difficile produzione e trasporto. Queste le cause reali di una campagna a dir poco vergognosa che coinvolge i principali organi di informazione vicini a Biden, il quale, nella sciagurata ottica del potere statunitense, ha bisogno di qualche colpaccio sul piano internazionale per recuperare la sua perdita di popolarità e particolare con successo gli interessi dei produttori di energia e di quelli di armamenti del suo paese. Per questo giornali un tempo abbastanza prestigiosi come il New York Times e si parva License, La Stampa e La Repubblica continuano a suonare la gran cassa della presunta prossima invasione russa dell'Ucraina. La belva morente si erge con arroganza chiedendo la servile adesione di quelli che sono da 60 anni i suoi servi più fedeli. Succede così che un personaggio lugubre e di malaugurio come Ludwig, una sorta di caricatura del dottor Stranamore, che a sua volta era una caricatura, esiga imperiosamente dall'Italia di prendere posizione, denunciando irritato quello che a suo giudizio è l'insopportabile silenzio dello Stato vassallo per eccellenza.
Russia e propaganda occidentale.
Il 18 febbraio è addirittura il New York Times a scrivere che il presidente Biden e i suoi principali collaboratori riconoscono che stanno mettendo a rischio la credibilità americana mentre rinnovano costantemente l'allarme che alla Russia mancano solo alcuni giorni per innescare una guerra non provocata in Europa che potrebbe uccidere decine di migliaia di ucraini nella sua fase di inizio e far ripiombare il mondo in qualcosa che ricorda la guerra fredda. Nello stesso articolo, il New York Times rivela che i collaboratori di Biden affermano di essere disposti a correre questo rischio. Preferirebbero essere accusati di iperbole e di spavalderia se è quello che serve per scoraggiare il presidente russo Vladimir Putin dal proseguire un'invasione. Diversamente dal quotidiano americano, il giornale economico Financial Times titola nuovamente «La Russia pronta a invadere l'Ucraina entro pochi giorni». A quanto pare gli inglesi intendono gareggiare con gli Stati Uniti sul piano del bellicismo. Si vede che l'orologio di Londra è tornato indietro di 2 secoli, ai tempi della russofobia inglese e del grande gioco che per tutto l'Ottocento vide contrapporsi l'Inghilterra e la Russia zarista in tutta l'Asia centrale. Insomma, ci sono forze che spingono verso una guerra, per forza guerreggiata sul campo o annunciata come tale, che sembra essere diventata l'ossessione dell'amministrazione Biden e di quella di Johnson. E gran parte dei mass media, almeno in Occidente, sembra aver scelto di arruolarsi volenterosamente in questa manipolazione della realtà funzionale alla tesi che la guerra deve esserci comunque. Lo scivolone sull'asilo bombardato a Lugansk è solo il primo di una lunga serie di notizie utilizzate e amplificate per costruire questo clima. In passato abbiamo avuto l'esperienza del famoso bombardamento sul mercato di Sarajevo e sulle false fosse comuni in Kosovo e Libia. Un documentario di Sky di alcuni giorni fa rivelava i video di false fucilazioni fatte dai cubani per legittimare l'operazione americana alla Baia dei Porci e non solo. L'amministrazione americana ha già detto che la Russia farà dei falsi video per smascherare quanto accade veramente. Una dichiarazione preventiva di inattendibilità alquanto significativa. È chiaro che in un contesto in cui le redazioni di telegiornali, agenzie, giornali ripetono a pappagallo solo le informazioni degli apparati di intelligence americana e inglese, senza mai fare verifiche o sentire altre fonti, magari anche quelle della controparte, in Italia e in Occidente, si ha una continua sostituzione della realtà con gli scenari preconfezionati e gli obiettivi che a questi corrispondono. Una guerra comunque deve costruire infatti un clima teso a provocarne le conseguenze economiche, politiche, psicologiche, magari anche senza o con rari colpi di artiglieria. I quanto sostanzialmente ammettono i funzionari americani, ma la complicità dei mass media su questo obiettivo diventa decisivo. è uno degli strumenti delle guerre ibride, un concetto con cui dovremo imparare a convivere. Una campagna mass mediatica offensiva può rivelarsi decisiva a legittimare, ad esempio, le sanzioni contro il paese target, anche se questo rivela avere dei costi elevati anche per le società che adottano le sanzioni. È il caso delle bollette per gas e luce o per l'export italiano ed europeo. La costituzione di una narrazione per cui la guerra c'è comunque ha infatti effetti sull'economia, sulle persone ancora sotto shock per i 2 anni di pandemia da Covid, sulle relazioni economiche tra i vari paesi che vengono interrotte proprio lì, dove questo è interesse strategico per gli americani e danno economico per l'Unione Europea. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.